今天中国的网络有小红书网站一般一般的时间是第二次进攻然后今天呢应该发表我一般的时间哎你发表我的时间哎我的大学的时间我的时候你发表我身上的一些图吗因为觉得我的意思在跟你听听你的我是听懂了的dei diritti legati alle unioni civili, dei registri delle unioni civili, ne ho sentito parlare in maniera talmente, devo dire, rotta, talmente con una ristrettezza culturale talmente incredibile che mi ha fatto male. E mi ha fatto male perché io sono molto legata a questo territorio. Devo dire che mi sono anche scandalizzata nel silenzio delle istituzioni preposte alle varie opportunità che non hanno spiegato, tra virgolette, una parola per reagire a quelle che possono essere chiamate provocazioni, perché non voglio credere che si pensi realmente alle cose che ho visto scrivere e divulgare in trasmissioni televisive. Perché parlare in maniera apocalittica dei registri delle unioni civili o dei diritti delle coppie di fatto nasconde a parte una malcelata malafede, a mio avviso anche un pregiudizio enorme, una ristrettezza di vedute, una ristrettezza culturale, ma soprattutto una paura così grande, così profonda, così strana. Io non ho paura né di affrontare il problema né di confrontarmi e nessuno dovrebbe avere paura. Quello che mi conforta, e scusate perché sto andando a braccio, mi si è chiesto una breve introduzione solo stamattina, pensavo di dover soltanto presentare le varie persone che relazionavano. Dicevo, quello che mi conforta è che per fortuna siamo nella fase 2. Sì, siamo nella fase 2, la fase del pregiudizio, ma la fase 1, che è quella peggiore, è la fase del silenzio, che noi per fortuna abbiamo superato. La fase del silenzio, di quel silenzio che tende a soffocare il fenomeno sociale, di quel silenzio che tende forse a sopprimerlo, a rimuoverlo, ma sicuramente che cerca di non far evolvere a livello sociale, a livello culturale, il fenomeno stesso. Questo silenzio è stato anche il diritto è stato silente, la giurisprudenza è stata silente. Soltanto ultimamente abbiamo avuto, iniziando dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2009, una presa di posizione. La sentenza di Milano, che è la prima ad essere uscita sul tema, riguarda la possibilità per il convivente di fatto di costituirsi parte civile nel processo a carico del presunto omicida. E viene riconosciuto il diritto di richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale, che secondo me questo è il meno, ma anche il risarcimento del danno morale, cioè il prezzo del dolore, quel risarcimento che è sicuramente non patrimoniale, e viene riconosciuto alle coppie omosessuali e alle coppie di fatto. Poi abbiamo ovviamente la sentenza della Corte Costituzionale del 2010, la sentenza della Corte di Cassazione del 2012. Io non voglio addentrarmi in relazioni che sicuramente spettano ad altri. Penso però che se è vero che c'è bisogno di una riforma strutturale complessa da parte del legislatore, è anche vero che non dobbiamo applicare al dovere di interpretare le norme urgenti, le norme ordinarie, attraverso una lettura orientata costituzionalmente, in maniera che siano conformi sia alla Carta Costituzionale, sia alle libertà fondamentali. Il diritto credo che sia, la giurisprudenza stia andando esattamente in questa direzione. E il diritto infatti può essere secondo me baluardo della società costituita, ma anche una possibilità di progresso incredibile se viene orientato e letto in maniera costituzionale, in maniera moderna. In ogni caso, prima di dare la parola ai politici, alle istituzioni, vorrei dire che per quanto riguarda le liste di fatto, io non so quante istituzioni siano presenti, però ecco, quando si parla di registro delle unioni civili, sembra che si parli di qualcosa di traumatico, in realtà è tutto nelle norme. Ogni comune segue la legge anagrafica e la legge anagrafica prevede espressamente che si fotografi lo stato di fatto della situazione delle persone che risiedono in un comune con delle schede progressive per quanto riguarda gli individui. Le schede sono alfabetiche, mentre sono progressive per quanto riguarda le schede di famiglia. Le famiglie sono divise in due grandi gruppi, le famiglie anagrafiche e le convivenze anagrafiche. Voglio dire, è tutto scritto, le famiglie anagrafiche sono individuate come quelle famiglie legate da vincoli di parentela, di tutela, di affinità e soprattutto da vincoli affettivi. Quindi nel vincolo affettivo entra di tutto. Mentre le famiglie, le convivenze anagrafiche sono quelle legate da altro tipo di vincoli, cioè da vincoli di utilità, da vincoli di religione, da vincoli di altro genere, di lavoro. Pensiamo per esempio ai conventi o comunque alle residenze religiose, pensiamo a carceri, a ragazzi che sono in sede, che siedono per motivi di lavoro, di studio in uno stesso appartamento. Quindi quello che caratterizza la famiglia anagrafica è appunto l'affettività, la famiglia affettiva. Quindi non mi sembra niente di straordinario, mi sembra straordinario sì il fatto che venga riconosciuto da molti comuni, ma la reazione, ecco, quella sì mi sembra straordinaria, tanto più che molti comuni come quello di Milano, di Torino, di Bari, sono andati molto più oltre, a parte l'istituzione dei registri, stanno svolgendo, o alcuni hanno addirittura svolto e finito, un monitoraggio sulle norme locali proprio per consentire di armonizzarle al principio di non discriminazione. Quindi ecco, io sosterrei i politici e le istituzioni presenti a tener conto e a partire da questo dato di fatto, da questo dato giuridico, tra l'altro con la tranquillità che i registri comunque si tratta comunque di situazioni di fatto e che i registri non creano degli status giuridici e non possono, non potrebbero crearli. Ci vuole ovviamente una legge strutturale complessa che naturalmente si faccia spazio e regolamenti la materia. In realtà, come dicevo prima, non dobbiamo comunque abdicare il nostro dovere di interpretare le norme costituzionali, abbiamo l'articolo 2, l'articolo 3, il principio di uguaglianza, la garanzia dei diritti fondamentali, ed è da lì che dobbiamo partire, ed è proprio da queste due norme che prendono le mosse le varie sentenze di cui abbiamo parlato prima e che riconoscono con una bella definizione, devo dire, i diritti fondamentali delle coppie, delle coppie di fatto, ad avere una famiglia, e la chiamano famiglia affettiva. Io adesso passerei la parola ai nostri rappresentanti istituzionali e politici. C'è un cambio di programma, passo la parola al presidente dell'associazione Marco Polo, che ringrazio personalmente per essersi ricordato del mio impegno in favore delle varie comunità, del mio impegno civile, visto che io non ricordo più alcun incarico istituzionale, ma sono molto contenta che si sia ricordato. Grazie.
Buongiorno. abbiamo rimosso lo spreco dei diritti civili sull'Europa. Con queste parole il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha accolto l'approvazione del registro cittadini per le unioni civili, a cui le coppie sia etero che omosessuale possono iscriversi contestualmente alla registrazione della comunità italiana. Al riguardo, il sindaco Pisapia ha inteso rimarcare: non c'è dubbio che stiamo parlando anche del diritto degli omosessuali di essere riconosciuti come coppia, perché gli omosessuali questo diritto non ce l'hanno. Milano, così è la quarta metropoli italiana pioniera di civiltà dopo Torino, Napoli e Palermo. A questa realtà si è aggiunta ultimamente anche la Calabria, con il comune di Pedronato, che con altro documento di civiltà ha riconosciuto le coppie di fatto non sposate. Certamente non sono mancate le critiche da parte dei corporati, al quale sindaco di Sapir, con toni più o meno velati, ha voluto sottolineare la profondità e la distinzione dei ruoli. Comprendo le posizioni della Puglia Milanese, ma ognuno ha il proprio ruolo nel rispetto delle posizioni e delle leggi degli altri. Ha anzi rimarcato la legittimità delle stesse istituzioni, così come rispetto le decisioni della Puglia in campo religioso. Credo che la Puglia debba rispettare le decisioni del Consiglio Comunale, che è un'istituzione della città e che parla a tutti i cittadini, come del resto la Puglia. Sempre più acceso quindi si sta facendo il dibattito ancora non giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese. Diverse posizioni di destra e di sinistra si sono manifestate, chi a favore, chi contro, chi nel mezzo, ma nessuno finora ha preso una decisione definitiva al riguardo, e pertanto c'è ancora un vuoto legislativo in materia determinato da una legge insufficiente e inadeguatezza nel codice di giuramenti in seno alla società italiana, anche riguardo di altre forme di convivenza diverse da quelle tradizionali. Il Parlamento europeo ha avuto il merito di aprire la discussione politica anche in un paese arretrato dal punto di vista dei diritti civili come l'Italia. In tale materia, infatti, il Parlamento italiano ha sempre scelto di non scegliere. L'Italia, insieme a Grecia, Albania, Romania e Polonia, è uno dei pochi Stati europei a non essersi dotato di norme specifiche. Conseguentemente, il Parlamento italiano non può continuare a disattendere la risoluzione messa dal Parlamento europeo, data del 13 marzo 2012, che riconosce la parità del diritto tra uomini e donne, obbligando altri Stati membri a recepire il predetto orientamento entro un tempo massimo di anni 8. Diversamente, in mancanza di ricevimento di tale risoluzione, si andrà a incorrere nella sanzione condanna penale per omofobia. A seguito di questa risoluzione, con la quale si afferma che gli Stati membri non devono dare al concetto di famiglia definizioni restrittive allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali, il problema del riconoscimento delle coppie omosessuali si è posto anche in Italia. Una prima posizione è stata presa dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 4184 del 15 marzo 2002, è entrata nel merito del riconoscimento del coppie omosessuale, affermando che in alcune specifiche situazioni le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per fare valere il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato normalmente alle coppie coniugali. Precisando che la differenza di sesso non è da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio, Questa sentenza segue un passo storico e fondamentale per l'avanzamento dei diritti civili in Italia. Essendo ormai superata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la concezione secondo cui la diversità di sesso dei non vede è un posto indispensabile della stessa esistenza del matrimonio. La Corte sostiene che l'unica possibilità di conoscere le unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in quanto non riconosciute. Con il matrimonio i coniugi acquisiscono diritti e doveri stabiliti dalla legge. Le coppie di fatto, invece, per poter far valere alcuni di questi diritti, devono dimostrare di vivere il moro compulsorio, l'unico documento che attesta legalmente la convivenza e il certificato di stato di famiglia che deve essere rilasciato dalla nave del comune di residenza quando sono state recepite le chiese. La politica è con il suo lavoro. Se è la stessa Corte a riconoscere l'esistenza giuridica delle coppie di fatto, oggi più che mai è chiaro, quando c'è grosso il voto legislativo in materia nel nostro Paese, e quando sia necessario formarlo con una apposita normativa. Netta la contrarietà del fronte cattolico. L'Associazione dei Giuristi Cattolici Italiani ha affermato che la Cassazione ha ritenuto irrilevante l'identità del sesso, ma la qualificazione del rapporto di coppia di tipo matrimoniale, che questo presuppone, a loro dire, una perdita di valore dell'essenziale del matrimonio, in quanto tale. Assurda posizione strumentale. A fronte di numerose realtà che in più parti del mondo lottano per il legittimo riconoscimento dei diritti civili alle coppie di fatto, o la Francia, le nazioni che hanno legalizzato i matrimoni tra omosessuali sono 14, mentre nella realtà d'Italia, da sempre conservatrice, si contano soltanto 130 comuni che hanno deliberato per la costruzione del registro delle coppie di fatto. Vero è che l'istruzione del registro delle unioni civili è un atto prettamente simbolico e ricevuto, ma assume rilevanza in quanto, riconoscendo una forma di convivenza non convenzionale e l'applicazione del principio di uguaglianza sancita dalla Costituzione, da qui ecco lo scopo perché i comuni devono istituire il registro delle coppie di fatto. Rito per il governo perché affronti la questione delle coppie di fatto e produca una legislazione che regoli in materia, riconoscendo piedi e equiparazione giuridica tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali. Pertanto tutte le coppie che vivono stabilmente sposate o non devono godere degli stessi diritti anche delle diverse coppie. Certamente non è una novità assoluta che per noi politicanti, io mi incapace di legiferare provvedimenti giusti nell'interesse della famiglia e in considerazione della sua stessa evoluzione, in diverse forme di convivenza coniugale, famiglia non solo etero, ma anche omosessuale, che siedono da oltre decenni nel Parlamento italiano, con un compegno individuato obiettivo di ostacolare eventuali innovativi finalizzati alla crescita civile e democratica del Paese, in particolare la loro condotta e la loro azione politica. Sono sempre più finalizzate a contrastare qualsiasi provvedimento in discussione. Il registro dei diritti civili, il registro biologico, il divorzio breve, l'avvio condiviso, il diritto dei detenuti, il diritto di cittadinanza per i figli di migranti non italiani, eccetera. e attuano con oggetti di riconoscimento dei diritti umani e la potere di elezione dei diritti civili. Questi ultimi, da sempre calpestati con argomentazione inficiante e fuorviante da parte di quei cattolici conservatori impegnati in politica, sostenuti e incalzati dai vertici della Chiesa, che tende sempre più a sconfinare in un terreno non suo e a imporre il suo pensiero in nome di una sua presunta benizia, soprattutto in merito al concetto di famiglia, con dottrine o postulanti superati, che non tengono conto della trasformazione della società e che in effetti appartengono a un passato medievale da dimenticare per sé stesso dalla Chiesa. Quante persone donne venivano inquisite per eresia, per il solo torto di sostenere teorie a considerare contrarie all'ortodossia cattolica. A tutt'oggi il nostro codice civile non conteneva la volontà della famiglia di vista ancora con una famiglia madre e tutte eventuali sebbene già nel 2010 la Corte di Cassazione con sentenza 2647 avesse sottolineato che anche di convivere instaura legami di reciproca assistenza e protezione al pari di una coppia sposata. Le statistiche dimostrano che in media le famiglie di fatto quando nascono figli hanno una tenuta maggiore rispetto a quelle legate al matrimonio. Significa che gli stereotipi che vedono le coppie di fatto con unione d'arte essendo una progettualità familiare non trovano riscontro nella realtà. In Italia sono circa 1 milione le coppie che vivono in modo compulsorio ed un bambino su 5 nasce fuori dal matrimonio. L'aumento delle coppie di fatto deriva da una nuova cultura sociale e familiare, ma anche dalla lungaggine delle procedure di separazione e di divorzio, una media di 15 anni, è insopportabile per ottenere una sentenza di divorzio che costringono peraltro molte persone a convivere con pendenze per anni in attesa dell'ottenimento dello stato libero, per cui non deve essere trascurato che molte coppie convivono per forze e non per scelta. La tutela e il riconoscimento giuridico della famiglia di fatto non toglierebbe dignità alla famiglia fondata sul matrimonio, non ruba niente, ma riempirebbe un vuoto legislativo e di tutela dinanzi a un fenomeno sempre maggiore, in maggiore crescita all'interno del nostro paese. Pertanto, affinché ci sia un pieno riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e matrimonio omosessuale, urge una soluzione alla punta normativa. L'ostruzionismo dei partiti e dei poteri forti impediscono il riconoscimento dei diritti alle coppie di fatto. Noi diciamo basta con il fare questo. Serve una legge dei diritti civili, affermata anche per Luigi Bersani in campagna elettorale. La puntualità con cui il settore della sinistra si rivolgono ad un impegno specificato per il dottorato Gai è stupefacente. Intanto vuole pensare che per tutto il tempo in cui sono stati al governo hanno avuto solo il timido coraggio di partorire forze come i dico. Una roppetta pressoché inservibile ai più impegnati, ai più immediatamente lasciata morire, per non urtare la suscettibilità dei cattolici e dei moderati di voto, che sono la maggioranza del Parlamento italiano. Ci si chiede in Italia quale sia l'elettorato cattolico, e che siano i moderati, e chi siano i moderati. Un numero, una percentuale, un'imborsita di incapaci di valutare autonomamente scelte ragionevoli, che prescindono da ogni opinione o meglio convinzione religiosa, ma che riguardano piuttosto il consenso e il vivere civile. Garantire buona vita alle coppie essere cari e gay o ancora oggi in basterini moderati cattolici, dopo un paio di finti moralisti e pacchettoni. Pare che la gran parte degli italiani sia venuto avanti il nemico della fine dei giovanardi, dei casini, dei mondi. La fine proclamata promessa di una legge dell'Unione Civile dimostra quanto poca considerazione si abbia degli italiani. Siamo tutti gay, moderati, cattolici, atti. Ben coscienti che l'annuncio di alcuni leggi serve semplicemente per avere un mezzo di titolo su qualche giorno quotidiano. Il paese e gli italiani sono pronti a guidare l'appartenenza religiosa e politica per riforme minime ma indispensabili che lasciano da avere per questa regolarità. La politica piuttosto dovrebbe prendere atto di essere rimasto indietro, lontani luce dalle esigenze di milioni di persone che, prima di essere cattoliche e moderate, sono cittadini che chiedono garanzie e diritti umani, anche nel caso concreto che esistano, gay, cattolici e moderati. Sarà di nuovo colpa dello istituzionismo, della destra e delle gerarchie vaticane addirittura, e per altri perché no, e poteri forti che se nessun provvedimento è imperativo su di civismo verrà dalla luce e per farlo si rimarrà in tante navi, in questo desolante, per questo che siamo di tanto. Il Presidente della Corte Costituzionale, Franco Calo, parlando dei delitti, non parlando del Presidente della Corte Costituzionale, delle coppie gay, ha sollecitato una regolamentazione della materia, dei modi nei limiti più opportuni, sostenendo che per la consulta due persone dello stesso sesso hanno comunque il diritto fondamentale di ottenere il conoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri della loro stata e unione. L'Italia deve cambiare assolutamente l'ottica, si vuole davvero iniziare definitivamente in Europa, anche dal punto di vista delle effettive e piene tutele dei diritti delle persone contro ogni decina di persone di un uomo figlio. Concludo trattando di un piccolo episodio locale. L'amministratore comunale di Crotone, nonostante sia stata più volte interpellata per l'istruzione del registro dei diritti civili, non ha ritenuto opportuno dare segnale di sensibilità e di apertura riguardo, anzi, ha assunto un atteggiamento di totale indifferenza e di chiusura. Infatti, da indiscrezione, si è venuta a conoscenza che nei mesi scorsi la commissione consigliare, cioè ex assessore alla cultura, ha provveduto a convocare in audizione il vicepresidente dei giuristi cattolici italiani per ascoltare il vero merito alla eventuale istituzione del registro biologico e dell'edificio delle comunità. Nel specifico si denuncia la stranezza che rappresenta il caso, infatti, da parte dell'amministrazione comunale si privilegia l'interlocuzione con una parte degli individuati in carico della rete cattolica, ma non si è tenuto per nulla conto che la nostra rappresentanza associativa di ispirazione laica, che peraltro aveva sottoscritto e presentato formale richiesta per il conoscimento e la relativa istruzione del registro anagrafico delle vicine, ne va. La suddetta commissione ha voluto sentire il parere di una sola e determinata parte, parere che sembra vincolante considerato che su un tema così importante non c'è stato alcun contraddittorio né alcuna discussione con altre sensibilità che devono prendere atto della decisione in tempo. riassunto da parte della sufficienza. Siete negli altri, grazie a un tempo, si apprende dagli organi di stampa che il suddetto vicepresidente dei giuristi cattolici, con frequente esternazione per mezzo della stampa e di un convegno, si qualifica e si differenzia sempre di più per posizioni intransigenti ed estremistiche, tanto da rappresentare il fanatismo religioso contro l'istituzione religiosa dell'Unione di Civiltà. In tale comportamento, trascurare più spesso l'omofobia, altrimenti non si dovrebbe alcuna giustificazione su il suo pienamento, ma soprattutto i suoi anatemi contro le coppie di fatto omosessuali, lanciati nei giorni scorsi in convegno dell'Università Marina, dal tema emigrazione, suscitando il risentimento e le contestazioni sia degli stessi organizzatori che dei presenti di maggioranza studenti che sono stati costretti a sentire. Viene naturale domandarsi se questo illuminato equilibrio abbia preso atto ed abbia recepito l'atteggiamento di discontinuità e di rottura incardinata dalla sua santità alla Francesca. Con il settarismo più esasperato, con la formazione dello stesso, la Chiesa è malata di autoreferenzialità e di clericismo assoluto. Contestualmente, l'arcivescovo Monsignore Francesco Paglia, in occasione della presentazione vaticana degli atti del meeting internazionale sulla famiglia, tenuta a Milano, ha sottolineato: è giunto il momento che anche il Vaticano si apra al mondo omosessuale e riconosce il diritto. Attraverso le sue dichiarazioni, il tutore dell'Istituto per la Famiglia in Vaticano va a intuire come anche la Chiesa deve porsi una posizione di apertura nei confronti delle numerose e di reversate forme di convivenza non familiare, legittimando misure legislative nuove volte a prevenire suocentramente la loro dimensione sociale e soprattutto. L'arcivescovo Paglia ha precisato ancora che bisogna cercare di limitare le sensazioni subite dalle persone omosessuali, liberando un danno per la prima volta quei paesi che ancora oggi nel mondo si erano una caposalda discriminatoria nei confronti delle persone che rendendo l'omosessualità un reato penalmente perseguibile. Si è pronunciato favorevolmente anche sulla questione inerente il ripristino dei sacramenti per le coppie divorziate. La Chiesa hanno molto avanti. Anche il cardinale americano Cora, durante la cerimonia pasquale, ha lanciato l'appello a tutti i credenti e al popolo cattolico in generale di dimostrarsi meno stile del sigillo, pur restando fermamente contrario alle loro unioni per sacro vivo. Dobbiamo fare di meglio per evitare che la nostra difesa del matrimonio si riduca a un attacco con i gay, ha detto Dora alla ABC, la Chiesa deve assicurarsi di non essere contro nessuno. Premesso che qualsiasi considerazione puramente soggettiva, ciononostante le associazioni Arce, Marco Polo, non intendono avere scontri con la Chiesa locale, bensì vogliono aprire un confronto civile e democratico nel rispetto dei ruoli e dell'interesse. Prima di dare la parola agli ospiti, si precisa a scanso di equivoci che non è intenzione dei convegnisti esprimere giudizi politici, ma soltanto considerazioni di pertenenza del mondo sociale. E per questo si riferisce senza se e senza ma, che è scaduto il tempo per il distinguo e fine, e fino a se stessi, per l'ambiguità e per il rimando delle scelte e delle iniziative inerenti al conoscimento e dell'estensione dei diritti civili. Pertanto, ognuno deve assumersi la responsabilità di portare con il nostro paese nell'Europa dei diritti e dell'uguaglianza. Il popolo deve provare l'orgoglio di uscire dalla famiglia perenne per stimolare gli altari politici e gli amministratori affinché assumano tutte queste iniziative e in quei provvedimenti a tutela dei diritti civili. Grazie per l'attenzione e per la partecipazione al convegno.
Ringraziamo il Presidente Rosario Quirito per la corposa relazione. Mi fa piacere che dalla polemica scassi poi alla costruzione del nuovo, perché io sono del parere che bisogna progredire. Progredire significa andare avanti, e andare avanti significa prendere atto dell'esistente, partire dall'esistente e valorizzarlo. Adesso abbiamo i rappresentanti politici e istituzionali, Antonella Giungatta, assessore alla cultura, e subito dopo Sergio Contarino, segretario del PD provinciale. Cosa si è spostata? Lorena? Forse si è spostata?
Non ho parlato al primo. Scusate, ero un attimo spostata. Si sente?
Si sente? Buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori del convegno di questa mattina e vi ringrazio anche per l'invito che mi hanno rivolto a partecipare a questa giornata, che ritengo importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e i cittadini in generale sul tema dei diritti civili, che siano quelli delle coppie di fatto o come quelli del testamento biologico, altri generi di diritti che ancora non vedono la giusta risoluzione. A parte insomma la mia sensibilità personale su questi temi, insomma che posso pienamente, perché insomma sono diritti in cui credo a prescindere dal partito di cui faccio parte e dall'amministrazione che in questo momento rappresento. Voglio però sottolineare tutto un paio di cose per dimostrare che anche l'amministrazione comunale in realtà sta dimostrando sensibilità intorno a questi temi. È proprio di ieri, infatti, uscita del sindaco sul giornale che dichiara che Crotone è una città pronta sia per avere il registro delle coppie di fatto sia per l'attuazione del testamento biologico. Quindi un'affermazione del genere dimostra l'apertura da parte dell'amministrazione comunale rispetto a questi temi, e sottolineo che c'è anche una discussione avviata in commissione cultura proprio sul testamento biologico, che vede una discussione in atto insomma tra i consiglieri per raggiungere più presto possibile, speriamo, ad una convocazione di un consiglio nel quale possano essere dibattute queste problematiche. Ovviamente sono temi sensibili che riguardano la coscienza di tutti e ci sono probabilmente dei tabù da sfatare, anche perché se è vero che ci sono dei diritti che in quanto tali non ledono poi i diritti di altre persone, ci sono delle barriere mentali che spesso ci ingabbiano e non ci permettono di essere oggettivi nel determinare queste cose. E l'ultima cosa che volevo sottolineare, che mi ha richiamato alla memoria il signor Pirillo, il precedente assessore aveva fatto insomma, insieme ad altre associazioni un gruppo di associazioni che si occupavano proprio dei diritti civili, di cui fanno parte l'ACI, Movement, la FIDAPA, Libere Donne, la Fondazione Bernico, per discutere proprio di questo genere di diritti, e si era, ripeto, portata anche in commissione consigliare, si era avviata una discussione del genere. Quindi non mi pare che ci sia stata questa ostilità da parte dell'amministrazione, né tantomeno mi risulta che ci siano stati incontri con i giuristi cattolici.
Io sono queste le cose che io so, e siccome ho preso contezza dal legale di quello che è stato avviato, credo di poter dire con sufficiente certezza che non c'è stato alcun incontro con i giuristi cattolici, tanto per dire che non si vuole né escludere una parte rispetto ad un'altra in una discussione nella quale devono centrare tutti, perché non è una discussione di partito o di destra e di sinistra, ma è una discussione che riguarda la società civile. Questo è tanto, grazie.
Ringrazio l'assessore. Io non credo che bisogni dare centralità alle polemiche o ai giuristi cattolici che hanno la loro parte, che la pensano in un certo modo, eccetera. Io andrei oltre e ricorderei soltanto che esiste una legge anagrafica, quella 54, che prevede i registri, che ci sono i regolamenti di legge, e in particolare il 142 del 90, il regolamento 142 del 90, che consente rapidamente e senza forzature l'istituzione del registro delle unioni civili. E, come ho detto prima, io eviterei ad andare oltre il registro delle unioni civili con un monitoraggio, così come stanno facendo altre città, ripeto, Torino, Milano, Bari, monitoraggio sulla legislazione locale per renderla in sintonia con il principio di non discriminazione, perché altrimenti ci affrettiamo e non andiamo avanti. Io penso che bisogna assolutamente andare avanti, bisogna andare avanti insieme, bisogna confrontarsi, ragionare, confrontarsi con tutti e poi operare. Credo che se non siamo molto avanti, ho parlato di fase 2 in questo problema, però le varie sentenze, voglio dire, sono importanti, sono delle pietre miliari che oggi fanno scendere diritti numerosi. Penso per esempio alla locazione, all'associazione della locazione, che ormai è un diritto acquisito delle coppie di fatto, la possibilità di succedere nel contratto di locazione in caso di separazione o in caso di morte, la possibilità, ecco, per il comune di tener conto dell'esistenza delle convivenze di fatto per l'assegnazione delle case popolari, questo mi sembra basilare, e la possibilità per le coppie, anche per le coppie omosessuali, per il superstite di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ecco, partiamo da questi che sono diritti fondamentali, che scendono dal riconoscimento dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dall'articolo 23, ma che discendono, sono una conseguenza diretta dal riconoscimento della Corte di Cassazione dell'esistenza del diritto fondamentale delle coppie comunque formate ad avere una vita familiare e ad avere una vita affettiva, intendendo la coppia come unione di due persone con un comune progetto di vita, punto. Unione di due persone con un comune progetto di vita. E adesso diamo la parola a Giuseppe Perpiglia, presidente del Centro Servizi Volontari ad Aurora. Non so se...
Intanto vi ringrazio per l'invito e siamo contenti di aver aiutato l'organizzazione di un simile convegno, di qualunque tipo di convegno, perché io volevo prendere dalla proposta, dalla relazione del Presidente, solo una frase che ci tocca un pochino più da vicino. Il popolo deve trovare l'orgoglio di uscire dall'apatia per stimolare gli anziani politici e gli amministratori, eccetera. E solo con una cittadinanza attiva, solo mettendosi in prima persona, solo partecipando, noi possiamo erogare diritti con la consapevolezza che ogni diritto corrisponde pienamente in dovere. E questo qui è quello che il volontariato in generale significa, cioè partecipare direttamente, manifestare le proprie idee, manifestare il proprio credo, qualunque esso sia, e nello stesso tempo confrontarsi appunto sui programmi, sui valori, sulle scelte, lasciando ovviamente da parte i doni, come purtroppo in alcune cose invece non è dato fare. Detto questo, io ringrazio di nuovo per l'invito e auguro buon lavoro a tutti. Grazie.
tutti un ringraziamento a chi ha voluto organizzare questa iniziativa, come si diceva prima, una iniziativa su un argomento sensibile, un argomento che in questi giorni è una serie di problematiche che ci sono, che stiamo vivendo in tutta Italia, sta diventando un momento anche di confronto, e mi rendo conto che a livello nazionale sta diventando un confronto anche positivo. Non possiamo dimenticare che il clima sta cambiando anche da parte della Chiesa, abbiamo verificato non solo da parte del Cardinale Paglia, dell'Esco Paglia, ma anche da parte del Papa, penso che in questi giorni, in maniera anche positiva, stiamo riscontrando un'apertura che due mesi fa, un anno fa, non c'era. Quindi noi come Partito Democratico abbiamo presentato un manifesto ai cittadini italiani, composto da 8 punti, solo e esclusivamente 8 punti sui diritti dei cittadini. Quindi il partito aveva chiesto il voto su Bersani anche su un manifesto dei diritti civili, poi abbiamo visto tutto, perché poi alla fine il popolo vota, ci allarma del voto e dà la forza con il voto alle idee. Sappiamo benissimo come sono andate le elezioni, non ha vinto nessuno, quindi anche qua diventa più difficile. Quando non vince nessuno ci vuole un confronto più aperto, ci vuole un confronto più ampio, bisogna coinvolgere tutti, perché questo non può essere un argomento di polemica, perché con le polemiche non andiamo avanti da nessuna parte, soprattutto su questi argomenti. Ecco perché riteniamo importante che anche al Crotone si apre già da oggi un interessante dialogo. Non dimenticando, l'ha detto prima l'assessore Giungano, la commissione cultura, di cui io sono presidente, quindi sono parte di causa, siccome le polemiche non piacciono a nessuno, e quello che con le polemiche non si va avanti, la commissione di cui io sono presidente ha fatto 2 riunioni, su non solo su questa polemica, sui diritti civili, invitando le associazioni che si erano già presentate all'assessore precedente, quindi è stata una continuità di iniziativa da parte della Commissione sentire queste associazioni che si erano accasate per quanto riguarda questo fatto di diritti, e siccome è un argomento di confronto abbiamo voluto, dopo 20 giorni, confrontarci con chi in questo momento la pensa in una maniera diversa. Quindi abbiamo 2 verbali agli atti della 4ª commissione, dove abbiamo discusso con le associazioni che in questo momento rappresentano i bianchi e i neri, i gialli e i rossi, ma in questo momento, ripeto, non abbiamo bisogno di polemiche. Bene ha fatto il sindaco, non solo stigmatizzando quello che sta accadendo in queste ore contro il ministro dell'integrazione Kinci. Io penso che da parte di tutti quanti noi merita un plauso e grande solidarietà per questi attacchi che questo ministro in queste ore sta avendo da parte di tutti. Che questo non merita, questo tipo di aperture. Per quanto invece riguarda i lavori della Commissione, ben vengono questi momenti, ben vengono questi confronti. Sicuramente abbiamo la possibilità di riaprire in Commissione, dove abbiamo già un altro argomento molto sensibile, sempre nella stessa Commissione, dove abbiamo già fatto degli incontri con le associazioni, con le organizzazioni sindacali che tirano e che portano avanti queste problematiche, la consulta per gli extracomunitari, perché noi ancora abbiamo 2.300 extracomunitari censiti sui quali nessun diritto hanno, quindi in commissione abbiamo portato anche questo argomento, sempre per quanto riguarda i diritti civili di questa nostra città, che vogliamo portare avanti anche questo argomento. Quindi l'impegno è quello che pensiamo, che siamo vicini a una primavera di nuovi diritti, a una stagione di nuovi diritti. Crotone è stata sempre all'avanguardia per questo tipo di apertura sui grandi problemi. Non ci dimentichiamo la grande vittoria che abbiamo avuto a Crotone sul veramente dell'acqua. Noi siamo stati una provincia dove i cittadini hanno votato di più percentualmente in Calabria. Quindi c'è una battaglia sui diritti civili, il Partito Democratico la fa, perché noi in segreteria di Crotone abbiamo messo proprio un componente della nostra segreteria che cura solo e esclusivamente queste problematiche, le problematiche dei diritti civili. Il nostro partito c'è, vogliamo fare questa battaglia insieme all'associazione, ma un invito. Poche polemiche, più costruttività, è un argomento sensibile, noi su questo ci siamo, grazie.
Riprendiamo per il contadino dell'intervento appassionato, prendiamo atto che la Commissione Cultura sta lavorando, aspettiamo con ansia direi i risultati e il prodotto della Commissione Cultura, e vi partecipo che a proposito del Ministro dell'Integrazione è stato già preparato un comunicato di solidarietà che poi il Presidente dell'Associazione Marco Polo vi inviterà a sottoscrivere, proprio un comunicato di solidarietà che esprime solidarietà e vicinanza al Ministro dell'Integrazione per lo spese a sfondo razziale di cui è stata fatta oggetto. Adesso vorrei chiamare Gessi Esposito che ha un breve intervento sul nostro argomento, visto che Gessi Esposito è stato il preside che ha accompagnato gran parte dei nostri figli in un percorso di democrazia e di conoscenza, e quindi sono molto contenta che sia presente.
Grazie.
Presidente, aspetta un secondo perché c'è Marco Giusti con la prima scarica, così lo liberiamo, se può intervenire a nome dell'Arcighe, intanto poi può venire qua.
Sì. Pronto, mi sentite?
Sì, no. Prego, siamo... Buongiorno, siamo tutti ansiosi di avere...
Buongiorno a tutti e tutte, per un piacere non essere collegato con voi, mi dispiace molto non essere potuto venire, però sono a Bologna in questo momento perché c'era una segreteria nazionale convocata precedentemente ed è durata da più di quello che mi aspettassi. Io parto ovviamente ringraziando chi ha organizzato il convegno di oggi, ovvero il Comitato Provinciale Arci di Crotone, l'Associazione Marco Polo, e ringrazio perché è molto importante riuscire a far notare tutto questo tipo di tematiche e di fare un'azione di forza relativamente a questa situazione. Farò un breve intervento molto semplice, relativamente un po' a cercare di capire qual è il quadro nel quale ci ritroviamo in questo momento. Come sapete, Acighetti sta portando avanti tutta una serie di battaglie per la piena equiparazione delle persone omosessuali a tutte le altre, quindi anche l'accesso al matrimonio, l'accesso all'adozione e a tutti i diritti che normalmente ci sono negati, ma che ci spettano, perché siamo esseri umani e quindi abbiamo la stessa dignità e siamo cittadini e cittadine dello stesso Stato, che dovrebbe tra l'altro essere laico e quindi garantire questa possibilità. Però il quadro all'interno del quale ci muoviamo, che è nello specifico quello dei diritti delle coppie di fatto, che è cos'altro rispetto al matrimonio, è un po' più complesso, un po' più anche interessante dal punto di vista. Noi vediamo come la famiglia, con famiglia intendo la famiglia eterosessuale, quella classica, si è sempre più minoritaria in questo paese. L'ultima indagine dell'Istat rileva che la famiglia coniugata, madre, padre e relativa prole, è scesa al 37%, quindi è veramente ormai cambiato il modo di fare famiglia in Italia. Questo cosa comporta? Comporta che le coppie eterosessuali hanno sempre più scelto la strada della convivenza non regolata dal normale, e questa è una loro scelta, mentre invece dall'altra parte abbiamo le coppie omosessuali che, non avendo possibilità di scelta, non potendo accedere all'istituto del matrimonio, vengono di nuovo discriminate anche da questo punto di vista. Cosa è stato fatto e cosa si può fare relativamente a questo? Dicevo, c'è un quadro nazionale relativamente a questa situazione, che è la richiesta del matrimonio. C'è anche un piano europeo relativamente a tutto questa situazione. L'ultima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dice che la famiglia è anche quella omosessuale, che quindi certifica che all'interno della Convenzione europea dei diritti per l'uomo la famiglia viene riconosciuta anche la famiglia omosessuale. Qui in Italia, grazie anche alla battaglia della campagna di informazione civile, tra cui c'era ovviamente un certo diritto, che era in realtà, la Corte di siamo arrivati a due sentenze molto importanti, ovvero la prima, quella della Corte Costituzionale, che invita il legislatore a legiferare su questo argomento. Un invito che tra l'altro non è stato recepito, e ovviamente anche il Presidente della Corte Costituzionale, con un intervento molto contestato, molto corretto, dicendo che il legislatore carente non ha raccolto l'invito della Corte a legiferare. E noto una sentenza della Corte di Cassazione che, prendendo spunto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilisce che in realtà, scrivendo questa possibilità in Italia, esiste questa forma di discriminazione che deve essere colmata e potrebbe essere risolta anche introducendo la. Cosa può fare invece in un quadro locale? Un comune può prendere atto di questa realtà. I comuni, secondo la mia modesta opinione, non devono avere un'idea di colore politico, devono semplicemente fare il benessere dei propri cittadini. Quindi le decisioni che si vengono a prendere da questo punto di vista, la decisione evidentemente magari di istituire un registro delle coppie anagrafiche, non è una decisione che compete a una parte o a una politica o a un'altra parte politica, dovrebbe essere una decisione di tutta il Consiglio Comunale, proprio perché va a risolvere un problema che è quello di una discriminazione che esiste di fatto nella realtà. Quindi il Comune può decidere di dare applicazione alla legge anagrafica dell'89, istituendo questo registro delle coppie di fatto, in una possibilità quindi di scegliere la motivazione per cui si va a registrare questo tipo di unione. Hanno una storia di comuni di Padova, di Bologna, di Udine e di Torino, fino al comune di Milano, che molto probabilmente presenta la forma più avanzata in materia del registro di unioni di fatto, e attivando tutta una serie di azioni positive per queste famiglie, in modo che innanzitutto questo registro non resti vuoto, dia veramente una forma di tutela, che è una forma di avanzamento da questo punto di vista. Azioni positive che possono essere semplicemente dare la piena preparazione nei regolamenti comunali tra le famiglie anagrafiche e le famiglie matrimoniali, l'accesso ai centri mutui, alle case popolari, anche ai servizi cimiteriali, perché io, magari il mio compagno, che siamo una famiglia anagrafica, non possiamo essere seppelliti nello stesso luogo. L'accesso poi ai servizi sociali, sicuramente, quindi la scuola e l'assistenza pubblica e tutte le vie via seppellite. Quindi, da questo punto di vista, un comune può fare tanto. È importante poi che nella delibera venga inserito dentro i limiti poi del cambio del regolamento, perché, ad esempio, io sono di Torino, ma a Torino abbiamo istituito questo registro, ma abbiamo un forte ritardo di modifica dei regolamenti adesso collegati. Quindi deve essere di assoluta importanza anche questo. E questo inoltre, per finire, per concludere, questa istituzione, questo registro non deve essere un punto d'arrivo del comune, perché va sì a stare una situazione, ma va soprattutto a stabilire un percorso di riconoscimento dell'importanza della valorizzazione della diversità dei propri cittadini, del riconoscimento dei propri cittadini non più in categoria A, diverse categorie, la categoria A, cittadini e cittadini, ma l'equiparazione totale dei propri cittadini e soprattutto il riconoscimento dell'importanza del quale e iniziare una serie di politiche contro ogni forma di discriminazione. Un altro passo successivo potrebbe essere l'istituzione del comune all'interno della rete REI, che è una rete delle amministrazioni pubbliche italiane che si occupa proprio di costruire una rete contro forme di discriminazione, tra cui quelle fondate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale, e poi piano piano lavorare in concerto con le associazioni del territorio, che sono quelle che custodiscono, diciamo, la conoscenza per risolvere una serie di situazioni, soprattutto hanno il polso della realtà. Quindi, da questo punto di vista, è importantissimo il coinvolgimento delle associazioni territoriali, costruire piani e strumenti per andare a ridurre ogni forma di discriminazione, ogni forma di pregiudizio e consentire a tutti i cittadini e cittadini che risiedono nel comune di vivere la propria vita in maniera piena e serena. Questa è un po' diciamo l'impostazione che Arcicai ha a livello nazionale relativamente a questa realtà. Poi ovviamente so che va di voce la mia presidente dell'Arcicai di Cosenza, che saluto, e sicuramente saprà dare molte informazioni in più rispetto alla realtà in cui vi trovate e proprio calare queste idee nel territorio. Io vi ringrazio di nuovo per avermi invitato, cercherò anche di quando prima magari scendere dalle vostre parti per capire come è possibile magari iniziare un percorso di costruzione di una realtà cigena sul territorio di Crotone. Quindi vi saluto e vi ringrazio ancora.
Di approccio positivo proprio al problema. Mi ha fatto molto piacere sentirlo e ci farebbe piacere averlo sul nostro territorio quanto prima. Adesso il presidente Esposito, se vuole. Grazie.
Beh, non posso sottrarmi. Ringrazio la Presidente di aver ricordato questa mia esperienza nella scuola, al liceo classico di Crotone, che a dire la verità al terzo anno di pensionamento vivo con un atteggiamento un po' di straniamento. Quindi io qui sono presente come cittadino semplice, insomma, come dovrebbero fare molti concittadini di Crotone, perché sul tempo questo si richiede veramente l'impegno di tutti. Questo convegno è certo un momento importante, soprattutto se si tradurrà poi in una azione forte che vada in questa direzione. Quando si fanno i convegni sembra sempre di scoprire l'America, di essere, diciamo, un po' al punto di partenza di un percorso. Sono già una trentina d'anni che queste esigenze, che nascono da una naturale trasformazione del costume, si sono tradotte in richieste e atti, appunto, legislativi. La situazione è che in Calabria, credo, soltanto a Pizzo il comune ha istituito un registro delle unioni civili. A Reggio Calabria un'iniziativa di questo genere è stata bocciata dalla giunta di destra. Mi pare che i risultati siano piuttosto scarsi e questo certamente non fa al merito della regione del sud della città in cui viviamo, perché vedete, certamente le regole della convivenza civile impongono il dialogo, di evitare per quanto possibile lo scontro, però questo non è possibile quando in gioco sono dei diritti, delle libertà. Per le libertà bisogna lottare. Non si può conversare e dialogare e tener conto di tutti senza prendere una posizione tra i neri e i bianchi, tra i guelfi e i ghibellini. E questo io credo sia soprattutto il compito di un'amministrazione che si auto definisce e agisce sotto la bandiera del centro-sinistra, perché sì, certamente io devo dire all'assessore, mi fa piacere, non dubito del suo impegno personale, saranno state fatte queste riunioni, però sta di fatto che nonostante una richiesta da parte delle associazioni, insomma, delle istituzioni, una cosa così innocua come il registro del testamento biologico, a tutt'oggi l'amministrazione di sinistra di Crotone non ha avuto il coraggio civile di è questo, cari concittadini, io credo che bisogna veramente impegnarsi in una lotta per vincere soprattutto questa stagnazione culturale, insomma, questa mancanza di coraggio. E i convegni devono essere seguiti da azioni all'interno delle forze politiche e all'interno della nostra comunità. Vi ringrazio.
Ringraziamo il Presidente, che il confronto con te, che anche lo scontro è normale, mi sembra più che ovvio, e credo che questo incontro sia andato in questa direzione di confronto, magari anche scontro, ma poi di cominciare a lavorare insieme, di cominciare a rimboccarsi le maniche e di non demonizzare il registro degli uomini civili, perché il registro degli uomini civili discende direttamente dalla legge. E noi non possiamo sempre applicare a tutti i doveri e a tutti gli obblighi e a tutti gli impegni che la nostra, anche la nostra coscienza ci pone. Mi dicono di scompaginare la scaletta e io eseguo queste commenti, dando la parola a Marco Marchese dell'Associazione Radicale Giovani di Calabria. Grazie.
Buongiorno, ringrazio prima di tutto l'Associazione Marco Polo Arci su questo territorio dove noi siamo presenti da alcuni anni in Calabria, però proprio su questo territorio di Crotone non abbiamo avuto grosse opportunità, soltanto non abbiamo ancora intrecciato rapporti con istituzioni e con altre associazioni. Quindi sono veramente lieto di questo invito e ringrazio. Io sono stato particolarmente stimolato fino adesso perché il ragionamento che stavo facendo questa mattina passa hanno superato una fase del silenzio, adesso c'è una fase che almeno si discute, e questo qui è molto positivo. Però qui dobbiamo cominciare a mettere dei punti e dei paletti fermi, è assolutamente necessario, perché altrimenti le discussioni cominciano soprattutto nelle istituzioni a trascinarsi e non arrivano mai ad un punto. Così come si sono trascinati gli danni con mazzi di quelli roba che non si capiva molto bene, no, io al mio compagno dovevo mandargli dall'altra mandata, cioè questa era una cosa della pinta con quell'altra con la streaming, cioè io al mio compagno per unirmi dovevo mandare un'altra mandata, con una ricevuta di ritorno, niente di meno. Vabbè, mettendo da parte tutte queste cose che non sono quello che ho passato, il ragionamento è rimasto al palo, forse perché in Italia non abbiamo ben chiaro alcune cose. Ascoltavo con attenzione prima un passaggio del segretario locale di Sergio Cantarino, il quale diceva: questi sono argomenti sensibili. Io mi sono scocciato di sentire questa sensibilità, cioè nel senso, perché sono argomenti sensibili? Questi sono argomenti sociali, è un progetto di famiglia. Io non ho capito una cosa. Io sono gay, allora questo è un argomento sensibile. La mia sensibilità dei diritti negati dovrà cambiare. Ecco perché sono argomenti sociali. Perché vedete, io mi sono fatto un'idea molto precisa del perché i dati registri sulle convivenze non si fanno. Mi voglio riferire anche un po' a un accenno del Presidente Esposito. Vero, Pizzo Cavallo ha fatto l'unico comune in Calabria il registro sulle convivenze. Cambiata l'amministrazione, il registro è stato cancellato. Mettiamoci un attimo in pace. L'unico comune oggi che ha approvato e mantiene il registro delle convivenze, cosa di poche settimane fa, il comune di Pernambuco, dove mi risulta che nessuno abbia soffiato all'orecchio dell'amministrazione di fare questa cosa, e sono dietro, essendo un attivista del movimento LGBT, questo acronimo mi piace sempre spiegarlo, LGBT significa lesbico, gay, sessuale, transessuale, bisogna aggiungere anche una I di intersessuali, e in quella radicale aggiungiamo anche una E di eterosessuali, perché le cose riguardano tutti. Però mi sono sempre chiesto come mai si fa fatica in questa Italia ad approvare i registri sulle convivenze, cosa che porta a pochi diritti. Vedete, qui ci sono due libri, A Codice Civile, e poi c'è un altro libro che c'è dei diritti che le coppie complimenti non sanno da avere. Chi vuole può prenderlo, se vuole 10 euro c'è un prezzo scontato. Sono due libri che l'Associazione Radicale Certi Diritti ha pubblicato come materiale di divulgazione, quale proposta per la riforma del diritto di famiglia da una parte, e poi per andare a vedere a che cosa hanno diritto queste coppie omosessuali nel momento in cui vivono insieme, perché qualche piccolo diritto c'è, ma la lettura del libro lascia poi dopo, anche in presenza dell'approvazione del registro sulle convivenze, in quell'ente di prossimità con i cittadini e il comune, alla fine si resta con la mano in bocca dopo questa lettura, perché sono veramente pochi questi diritti. Allora andiamo al nocciolo della questione. Perché in Italia si fa fatica? Si fa fatica perché, tra virgolette, il peccato originale sono gli omosessuali in Italia. Questo è il punto. Allora, c'è una forte richiesta, come diceva il professor Esposito prima, da 30 anni a questa parte, di alcune esigenze, che nella società trovano una larghissima maggioranza, però nella politica non le trovano. Il nocciolo della questione, come dicevo, sono le coppie gay. Perché in Italia noi abbiamo il matrimonio concordatario, dal quale è difficilissimo liberarsi, il matrimonio civile, da cui è difficilissimo liberarsi, e poi dopo abbiamo le istanze di centinaia di migliaia, forse di milioni di persone che vorrebbero fare invece qualche cosa di più leggero, e quindi rifiutano il matrimonio civile come matrimonio concordatario, e rifiutano il matrimonio concordatario, perché mi piace ricordare che in queste Italia ci sono credenti,
non presenti, e diversamente clemente. Ahimè, il Vaticano il mondo, e su questo dobbiamo aprire una parentesi importante, perché l'assessore diceva prima qualche cosa è cambiata. Una rondine con qualche modella. È vero, il Vaticano, se ci fosse stato il Papa Pietro Ratzinger alla notizia del Papa del matrimonio umanitario in Francia, sui giornali se ne sarebbe parlato per settimane. La nuova gestione del Vaticano, io voglio separare il discorso di credere alla gestione politica di questo organismo, ha deciso di restare silente. Questa è una domanda, perché essere silente non dire, e quindi un cambiamento a una generosa rispetto alle gestioni passate, è un orientamento politico molto importante. La domanda è: il Vaticano rimane silente perché è convinto che se parla la battaglia l'avrebbe comunque persa, o è effettivamente un cambiamento di direzione e quindi il Vaticano si dirige, ritorna alle proprie origini, malattie, pastori, diavoli, lasciando integro la laicità dello Stato e abbandonando l'indipendentismo? Allora, io sarei cauto nel dare una definizione precisa. È una domanda che è passata, staremo a vedere. Di fatto ci sta che i registri della convivenza del nostro paese non sono mai state fatte perché il peccato originale viene dalla coppia omosessuale. Il ragionamento si incastra sempre là, perché se fosse soltanto riconoscere alcuni diritti leggerissimi, ma proprio diciamo minimi, attraverso il registro della convivenza, questo si sarebbe già fatto in tutti i dati, a condizione che però si fosse concesso solo alle coppie omosessuali, quindi nell'ambito di quella famosa tradizione che la politica pensa che è maggioritaria in Italia, ma tutte le ricerche dicono invece totalmente il contrario. Perché sul matrimonio egualitario, sulle adozioni, sulla parità dei figli, sul testamento biologico, sulla parola che oggi è una bestemmia di vita, l'eutanasia, in Italia c'è una maggioranza che va dal 55% al 85%. Purtroppo è la politica che è rimasta indietro, nell'incapacità, non tanto propria, perché sono capacissimi di qualsiasi cosa e di tutto, ma è il terrore di andare a perdere il giardinetto di quel voto che chiamano cattolico, che è un'entità un po' astratta, un po' poco definita, e però tutti quanti cercano sempre di attraversare. Io voglio ricordare che un bel po' di anni fa, se non fosse stato per i voti dei cattolici, quindi dei credenti, di volte a volte in questo paese non ci sarebbero stati. Lo dico ai politici del comune di Cortona, quelli della provincia, quelli della regione, deputati e senatori. E così come esiste la parola sulla parte di zona d'accordo, l'omofobia, no? Per cui il terrore delle persone che riescono a vincolarsi dalle persone del proprio stesso sesso, così come esiste l'omofobia, che è una paura incontrollata rispetto a qualche cosa che invece non dinamica, c'è questa paura incontrollata, quindi dobbiamo trovare la parola da cambiare la fobia per questi politici che hanno paura di perdere il voto dei cattolici. Voglio concludere, avrei tantissimo altre cose da dire, ma voglio lasciare lo spazio agli altri che hanno occupato la storia del tanto, però un'ultima cosa la voglio dire, che è quella che mi permette. Perché io da qui voglio anche ringraziare, state evocando il comune di Petronà per aver istituito il registro delle convivenze, unico comune in Calabria, perché purtroppo visto che hanno abitato con la delibera, e per me questo piccolo comune e questa piccola amministrazione, questa comunità va ringraziata. Va ringraziata in particolar modo perché grazie a questo, oltre ad aver dato dignità ai membri, sono convinto che il comune con la delibera, se la legge gli avesse consentito, avrebbe concesso tutti i diritti possibili e immaginabili. Purtroppo la legge è quella, si può fare poco. Quindi l'adozione di questa delibera è quasi simbolica. Però i simbolismi, soprattutto in questo paese, sono importanti. oggi nel comune di Pietrolana offrono per dare dignità alle coppie che rifiutano il matrimonio concordato e che rifiutano il matrimonio civile. Si è dato dignità a una categoria di persone che sono persone gay, omosessuali. Lo dirò in modo politicamente scorretto. Da qualche settimana a questa parte è il più difficile per un comune di Pietrolana fare il croce a una persona offendono, derivando per il proprio orientamento sessuale. Perché è più difficile? È più difficile perché l'ente che sta più vicino, l'ente che è più prossimo ai cittadini, ha dato dignità e ha riconosciuto queste persone. Li ha riconosciute come persone, non dico un termine a caso, e in quanto persone con pari diritti e dignità rispetto a tutte le altre. Questa è l'unica e buona bella ragione attraverso la quale ogni comune dovrebbe istituire il registro della convivenza, a prescindere chiaramente dall'orientamento sessuale, e poi tutti gli altri diritti civili che vengono appresso. Io la motivazione non la trovo, perché vedete, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sapete dove affonda le radici? E anche qui stavo politicamente scorretto. Affonda le radici in un concetto molto più ampio, molto più grande e che viene scarsamente evocato, attraverso il quale io detesto la parola omofobia perché non rende bene l'idea. Ma questa discriminazione basata sull'orientamento sessuale affonda le radici in quel brodo di cultura che è il razzismo. Il razzismo, perché il razzismo nasce da che cosa? Allora, nel 1955 c'è un eroe nazionale degli Stati Uniti che si chiamava Rosa Parks, che era una signora di colore che ha fatto un gesto assolutamente rivoluzionario. Stava seduta a Montgomery, stava seduta nel suo autobus, ma non stava seduta, stava in piedi nel suo autobus e non c'erano posti riservati ai neri. Però c'erano i posti riservati ai bianchi. Allora, questa signora, che era probabilmente aveva lavorato, stava sudata, stava stanca, ha fatto un gesto piccolo rivoluzionario. Si è seduta sul posto per i bianchi e ha detto, quando gli è stato intimato di alzarsi, ha detto una sola cosa: io da qui non mi alzo, perché la mia, il mio diritto di stare seduto su questa sedia è pari a tutte le altre persone. Bianche, gialle, nere, rosse. Le lotte contro il razzismo partono da qui, quindi partono da una caratteristica innata della persona. Se una persona ha e bianca non ci può fare niente, se una persona ha capelli rossi non ci può fare niente, se una persona è di colore che è nera non ci può fare niente, è andata così. E quindi ovviamente ognuno oggi si scandalizza se discrimina una persona per queste caratteristiche. Non c'è la stessa indicazione sull'orientamento sessuale. A me risulta che non un ministero di un ufficio di chissà quale di roba caduce di sotto la testa di libro, ma un'organizzazione molto più importante, o l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da quindi si è espressa sull'omosessualità e ha sancito che è una variabile naturale della sessualità umana. Allora, se vengo discriminato per il colore dei capelli e se vengo discriminato per l'orientamento sessuale, qual è la differenza? La differenza non c'è. Tutte queste discriminazioni accolgono, ripeto, in quel brodo di cultura che è il razzismo, per dare vanno portate. Quindi io fossi un sindaco, fossi un assessore, fossi l'ultimo dei consiglieri comunali, proprio per dare dignità in ogni angolo o in un angolo più piccolo del nostro paese, affronterei questa discussione sociale e non sensibile di corsa. Quindi auguro a tutti di corsa.
Marco, il problema è sociale e culturale, è tutto qui. Lo ringraziamo della prossima relazione, per salutare soprattutto per l'equilibrio e la pacatezza con cui anche concetti forti vengono espressi e vengono manifestati. Prima di dare la parola a Ubaldo Sofino, all'amico Ubaldo Sofino, che è sempre presente quando si parla di diritti civili,
il coordinatore provinciale di Chierecarlo per il suo intervento pubblico a sostegno delle coppie di fatto. Allora la parola non vado su di
ma io sarei molto soddisfatto di questa iniziativa, quindi ringrazio l'avvocato Vincenzo che è stato presidente con grande competenza e autorevolezza, gli organizzatori, all'ACE e tutte le altre associazioni. Io sarei molto soddisfatto perché io credo che oggi è il momento giusto per fare il salto di qualità. Molte cose sono cambiate, non guarderemo molto dietro, ci sono il nome, ci sono confusioni, ci sono insensibilità, certo la provincia la quando non c'è lei è un'altra cosa, voglio dire, per la sua esperienza. E non guarderei le piccole polemiche, le piccole opportunità, io credo che è un momento storico che è cambiato, ci sono fatti importanti, come quello di Veneto, c'è la Corte Costituzionale, che ha mandato segnali forti in questa direzione, anche verso il testamento biologico, è la questione natura, e c'è la Cassazione, ci sono le comuni importanti, come avete citato, da Torino, Milano, Venezia, Milano, anche comuni del sud, come Bari, eccetera. Vedo che il problema di maturare questo dovere civico, questo ostacolo laico, ostacolo laico, sul problema tra l'altro c'è sicuramente che non c'è un problema di sensibilità, perché sono d'accordo, non confondiamo con gli altri problemi che richiedono grande sensibilità. Io sento bisogno di parlare per dire anche a nome dell'associazione, perché io sono presidente onorario, ma il presidente l'onorevole Napoli è molto sensibile, tra l'altro facevamo parte di questo gruppo di associazione che lavoravamo quello il testamento biologico, abbiamo fatto delle polemiche pubbliche, perché vuol dire anche il quadro politico nazionale è cambiato. Per la prima volta abbiamo uno presidente del Consiglio, seppure di origine cattolico, molto avanzato, molto aperto, molto sensibile, ha cominciato a parlare con il ministro, non a caso, un ministro che avete citato già, ha voluto aprire un banco enorme su tutta una serie di tematiche, è stata una scelta coraggiosa, mai fatta in Italia. Io conosco benissimo il Nicoletti, che è molto colto, molto preparato, non conosce i problemi, è una persona all'avanguardia. Altri governi, chiaramente, su queste questioni hanno cercato di mettere una pezza, di non parlare, ma anche all'amministrazione. E io guarderei in positivo anche l'evoluzione dell'amministrazione comunale di Crotone, questa di ieri, le reazioni del sindaco sono molto belle, molto vanno in questa direzione, aprendo uno sguardo su queste tematiche. C'è stato l'assessore che mi pare abbastanza evidente, per l'intervento che va in questa direzione, il capogruppo, sensibilità, io voglio dire tutte le questioni in positivo perché le cose si costruiscono andando avanti. Finisco per non essere noioso né togliere spazio, con le battute, uno, ci sono quelle cose bellissime che un'amministrazione dovrebbe fare perché non costano niente, ma devono un'amministrazione di verde europea, di verde avanzata, da un senso alla convivenza civile, al senso civico, fanno maturare le coscienze anche dei giovanissimi che non è possibile che due persone si amano e che non possano avere dei diritti, almeno quelli economici, quelli sociali, quelli di solidarietà dello Stato. E credo che questo dibattito ci aiuta in questa direzione. L'altra questione, io credo che mi permetto di consigliare che questa stessa Presidenza che ha organizzato questa iniziativa, con la presenza della moderazione dell'avvocato Vincenzi, possa già da domani riunirsi e trovare un momento di impegno attivo, pratico, perché le parole dette in questo consesso non vanno disperse. Già da domani possono chiedere un incontro con gli amministratori, con il dottor, ma di altri comuni, per poter portare avanti queste cose belle e sensibili che noi dobbiamo fare, perché non siamo in Europa, ce lo dobbiamo riportare, e l'Europa anche noi possiamo dare degli positivi. Comunque ricevere il ritardo, questo è già il solito europeo e allineandoci con i paesi avanzati del nostro paese.
Ringraziamo il ringrazio Paolo Schino anche per avere dato parole nei miei confronti. Io non rivesto localmente alcun ruolo istituzionale, però il mio impegno civile c'è, è dichiarato e lo mantengo. Peraltro a livello nazionale faccio parte, credo che non sia un caso, della commissione non discriminazione della scuola superiore dell'avvocatura. Mi onoro di farne parte e credo di non avere mai abbandonato il mio impegno nei confronti delle varie comunità. Adesso nel dare la parola agli altri sono costretta a chiedere un attimo di sintesi perché l'ora è tarda e vogliamo sentire tutti gli interventi, perché tutti gli interventi danno qualcosa in più a noi che ascoltiamo. Quindi do la parola a Antonio Figlio, capogruppo SEI Comune di Tarantano, promotore della proposta che è fatto presso il municipio del capoluogo regionale.
Buongiorno a tutti e tutte, ringrazio l'associazione Marco Polo, la Cittadone, il Comune di Cotone che ci ospita, i relatori e le relatrici che sono efficacemente tornati fino ad oggi. Sono un onore assieme al collega Alberto Guerriero che è seduto accanto a lei. E comunque io partirei proprio da quello che è il testo della nostra proposta che abbiamo contribuito a questa iniziativa. Intanto, come è stato giustamente detto prima, quando parliamo di questo tema ci muoviamo in un ambito che risente di un dibattito a livello nazionale, perché se a livello nazionale non c'è una legislazione efficace, anzi c'è una legislazione che è molto carente, quasi assente, è altrettanto vero, come è stato detto più volte, che i comuni possono fare molto. Possono fare molto a livello normativo, possono fare molto a livello simbolico. Nella nostra proposta abbiamo individuato dei supporti normativi e giurisprudenziali che non possono essere messi secondo piano. L'articolo 2 della Costituzione italiana dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti privati di uomo, quindi riconosce e garantisce, non solo riconosce, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È la sentenza numero 138 della Corte Costituzionale del 2012 che dice che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita e nella azione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico che comprende anche il modello sessuale. È la sentenza numero 4.1.4 del 2012 della Corte di Cassazione afferma che i conviventi stabili in relazione di fatto sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto a un trattamento omogeneo quello assicurato dalla legge alla coppia coniugale, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale. E anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, l'articolo 8, afferma che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce vita familiare e quindi riconoscere questi principi serve per proporre nelle realtà amministrative o per locali delle innovazioni che non sono più innovazioni di poco conto. Perché, lasciando tutto i requisiti che abbiamo indicato nella nostra proposta per linee generali, l'obiettivo è quello del superamento delle situazioni di discriminazione e l'agevolazione dell'integrazione del contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Quindi gli amministratori locali possono fare molto e non ci si può nascondere dietro un livello nazionale per nascondere il fatto che in realtà su questo tema non si vuole spesso intervenire. Perché non si vuole intervenire? Io ho ascoltato con attenzione l'intervento di Marco Marchese e mi sento di condividere con lui. La politica è di per sé una materia di confine, come noi diritti, cioè sono materie che abbracciano in vero i campi, come dovrebbe essere qualsiasi cosa, che chi ragiona a compartimenti sani, una cosa è la politica, una cosa è la chiesa, una cosa è l'economia, sta a ragionare in un corridoio, in un paese, in realtà che questi temi devono abbracciare tutto. Questo io non ho capito neanche chi poi ragiona che c'è la chiesa, dice quello che deve dire, perché in questo modo l'economia dice quello che deve dire, cioè, se ognuno dice quello che deve dire, quindi ancora è il gioco delle parti, ma non può mai essere intervenuto, perché non si riconduce mai a unità, non si riconduce mai a sintesi, non si riconduce mai a mediazione, ed è stato unico su questa posizione, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere la politica. E perché si fa? Perché c'è soprattutto di provocare l'obiezione, sì, ma ci sono questi tipi di gente, perché la gente non ha da mangiare, la gente non ha più qualche caso. Che cosa ci possa essere più urgente dei diritti civili e delle libertà individuali, questa mente non riesco ad individuare. E il fatto che noi ancora adesso dobbiamo discutere del riconoscimento di questi diritti e a volte anche della loro esistenza, non solo del riconoscimento, quindi da quanto sia da dura la percorrere questa strada. Io concordo con chi ha detto che non si può ogni volta dire non si possono escludere le polemiche da fare questo discorso, perché ci sono delle cose che per forza di cose non vanno via attraverso i procedimenti traumatici. Perché se io ritengo di esistere un diritto che attiene alla mia esistenza, alla mia personalità, oppure rappresento le esigenze di persone che hanno diritti, anche con diritti o volontà che anche non mi appartengono, ma che riconosco come giuste, e c'è chi queste cose le nega. Se ci deve essere un passaggio traumatico, che ci sia, perché non è vero che tutti i cambiamenti sono cambiamenti che si possono fare insomma, con una conversazione amabile, perché ci sono queste cose le nega. E quando le cose vengono negate, si entra nell'ambito dei diritti della personalità e della persona, e non c'è più mediazione possibile di fronte a chi nega senza schierarsi delle sue posizioni. Ancora sulla Chiesa, mi fa piacere che la Chiesa non sia aperta, ma io penso che dimostrare l'apertura insieme non vuol dire niente, perché ha un senso dimostrare l'apertura quando poi si dice dove si può andare. Allora dimostra l'apertura, benissimo, qual è la sua posizione, qual è la sua volontà. La verità è qui, concludo, la verità è che ci troviamo davanti a temi molto più ampi di questo, quindi anche una legge come questa possono essere portate avanti per riferirci a modi di pensare, a modi di agire, che sono effettivamente, come diceva Marco, per la via del razzismo culturale e sociale, e qui non ci sono altri. Qui ci sono concetti che vengono espressi, concetti di normalità, concetti di verità, la famiglia normale, le relazioni normali, le relazioni vere. E quando qui qualcuno si erge a giudice di normalità e di verità, io trovo questi concetti di una violenza infinita. Chi dice che la famiglia vera, la famiglia normale, in un modo, chi dice che le relazioni umane sono normali, in un modo, sta dicendo una cosa di una violenza infinita. E a questa violenza verbale non si può cedere, non si può cedere di un millimetro. E anzi bisogna andare avanti, perché i diritti non solo vanno ripresi, ma vanno continuamente affermati. Grazie.
Grazie Antonio, sono completamente d'accordo con te, le rivoluzioni purtroppo non si fanno con le rose e con i fiori spesso. Ed è vero, io ho scritto qualcosa sui diritti, che se i diritti hanno un senso, la violazione dei diritti è un problema serio, un problema serissimo. Significa trattare l'individuo non come un essere umano, o trattarlo come meno degno in considerazione il fatto non lo siano gli altri individui. Passiamo all'intervento di Roberto Guerriero, capogruppo psicomedica Tanzaro, che hai citato prima, è il motore della proposta coppia di fatto presso il municipio capoluogo regionale.
Sì, grazie. Ovviamente essere veloci, direi di orgoglio, la possibilità di parlare persone che comprendono e sentono quando è un diritto e di parlare anche della propria cosa. Non mi ascolto per il zero di evento di questa natura nel nostro rapporto di diritto, sarebbe come insegnare in chiesa. però con la strategia abbiamo avviato questo tipo di percorso che noi riteniamo virtuoso, la politica dovrebbe ascoltare perché proviene dall'amministratore, ma soprattutto proviene dalle istanze della gente comune. Perché bene, se noi non riusciamo a comprendere che la società non soltanto cambiata, sta cambiando quotidianamente, significa non avere un amministratore, un singolo individuo, la capacità di relazionarci con il mondo in genere, con i bisogni delle famiglie, quelle che vengono essere tradizionali, e del nuovo modo di intendere le famiglie. Apprezzo molto lo sforzo che state portando avanti, lo sai, nel vostro comune, e non mi nascondo che l'idea che le associazioni qui funzionano in maniera diversa, che siano molto più partecipi rispetto a ciò che noi possiamo constatare purtroppo sul nostro territorio, con un certo tipo di borghesia fa sì che determinati temi non vengono essere trattati perché si tratterebbe di blasfemia. Ovviamente per dire esattamente vedere qui nel capoluogo di provincia per noi è un grande segnale, senza limitare l'ingresso di questo ci dà la possibilità di esporre il perché abbiamo preso una posizione forte in consiglio comunale a Catanzaro, dove noi purtroppo rappresentiamo la minoranza, ma una minoranza da quello vicino abbastanza qualificata. Ebbene, venire qui per noi è significa tanto, e anche questo incontro sui diritti in una terra dove più che di diritti si parla spesso e volentieri di diritti, di gente che viene portando a se stessa e non al bene comune, ha una valenza insegnante, insomma. Beh, ci trovavamo, e vi rappresento come abbiamo presentato la nostra proposta, anche per dare, mi dispiace che non ci siano i rappresentanti istituzionali del Comune di Cormorano, spesso e volentieri, quando ci sono i rappresentanti istituzionali dell'altro comune, e l'onorevole Schifino me lo insegna, si aspetta che ci sia anche un intervento da parte della Presidenza, da parte di chi ha fatto qualche chilometro per venire qui a rappresentare le proprie ragioni e portare il proprio contributo. Questo è il luogo, mi dispiace veramente. Perché la gente deve dare anche un suggerimento, io lo darei, se ritengo ci sia abbastanza, ritengo che qualcuno abbia molto di anche di capire come ci si svolgono, chi è la situazione dell'amministrazione comunale, che si appropone peraltro a fare una differenza, lo stato un po' comune lo stesso. Il passaggio è vero che avvengono all'interno delle commissioni, ma è altrettanto vero che si può fare un salto maggiore, un salto di qualità, se si vogliono fare realmente le cose. Ed è quello che abbiamo fatto insieme al Collegio Cini. Abbiamo preso lo statuto, abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo lavorato il gioco, sapendo che avremmo avuto una parte dell'opinione pubblica che non avrebbe certamente tradito quello che era il nostro percorso e quello che era la nostra proposta, perché ho citato il nostro partito. Eppure l'abbiamo fatto, con il rischio di disperdere un consenso che già è difficile di suo, stando in un contesto del Collegio Catanzaro che ha una visione politica più conservatrice, meno riformista, diciamo così, e pure l'abbiamo fatto. Siamo presentati in ufficio di presidenza un bel giorno, annunciando l'evento il giorno prima tramite social network, che poi sono ormai gli strumenti che ci danno la possibilità di portare avanti le battaglie importanti. Ebbene, il giorno dopo, tutti quanti credevano di essere presentati all'ufficio di presidenza e all'ufficio del sindaco per presentare la proposta, noi punto ci siamo presentati, siamo andati a controllare la nostra proposta con il regolamento e abbiamo fatto tutto ciò venisse sopra le commissioni, perché ovviamente se fossimo entrati nella discussione all'interno delle commissioni, dalle commissioni non ne sarebbero più usciti, sempre per quel maledetto vizio del mondo di pensare delle sensibilità. Quando non si può parlare di un qualcosa, si parla delle sensibilità. Perché la prima cosa che mi ha detto un amministratore di Catanzaro, che non posso fare il nome, ho fatto di cambio, quando si è così, mi ha chiamato pensando, scusa, ma ti stai interessando delle cose che mi vengono? Non so se mi sto interessando delle cose che mi sto interessando di
persone che hanno legittimità degli eventi. Dopodiché l'idea di poter presentare un'idea o una visione della società diversa dalla tua mi mette nella condizione di apparare che la mia idea è quella giusta. Perché ho presentato una richiesta per quanto riguarda i diritti civili dell'amministratore di tutto il comune di Catanzaro, non è anche l'amministratore della città, ma non mi dico niente. Però a queste mie ovviamente affermazioni ho risposto di chiaro, cioè non è il caso, sappiamo non c'è sfatto, succede anche nelle famiglie, nelle mie tradizioni, perché non posso dire sfavorosamente non se ne può parlare, anche perché vuol dire poi mia figlia sta a scuola con le compagnie che hanno dei genitori separati che convivono entrambi in altre economie, quando diventa la normalità perché sancito in maniera furbesca tra di noi con il silenzio stesso, la normalità che è rappresentata ormai da questi gruppi familiari che sono mancati. Allora, io ho una domanda, se parlare dei diritti civili significa parlare anche della sessualità. E quando vado a votare, quando vado allo Stato, quando vado al pronto soccorso per una medicazione, non vado a dire se sono eterosessuale o se sono omosessuale. Ma non perché mi debba vergognare di essere eterosessuale o di essere omosessuale. E di tempo rappresenti tutto ciò la sfera di carattere personale. Allora, io ritengo che nella nostra proposta si sia parlato più dei diritti che dei sentimenti e non di sessualità. Perché la sessualità è solo una pregiudiziale per non far sì che questa discussione non venga mai ad essere approdata. Sempre perché è meglio sapere che le nostre date sono molto osservatori, non approfittare della buona fede degli amministratori attuali, portare una discussione di questa natura all'interno di una assise. Che è una discussione che va affrontata. Non la affronteremo, prevedo che ci saranno alcuni di sette il Consiglio Comunale per Catanzaro, vi inviterò a partecipare, anche perché tra le altre cose, tra le belle cose che abbiamo fatto, potete anche non venire a Catanzaro, andare, perché giusto la settimana scorsa sono state, abbiamo approvato le videoriprese dei consigli comunali, ma in realtà anche i cittadini catanzaresi si possono collegare sul sito di Catanzaro in forma, sul sito istituzionale della città di Catanzaro e possono portare la grazia agli amministratori che vengono sempre. Quello senza venire a Catanzaro, senza scontarmi, direttamente nel mondo, anche un attimino, la rappresentazione di quello che è attualmente l'amministrazione. Noi porteremo un tempo più in conto su questa iniziativa perché ci crediamo, perché crediamo che fare politica è l'ambito non più vicino a essere. Non delle parole, ma anche quando chi vi parla è un socialista di tradizione, tradizione familiare. Forse sono rimasto l'ultimo moricano in circolazione in Calabria, però orgogliosamente rimango tale finché proprio fare politica. E allora mi sono domandato cosa significa essere oggi, continuare ad essere un uomo di sinistra, continuare ad essere un socialista. E la domanda che mi sono posta nella delle brevissime risposte per quanto mi riguarda se mi interessa dalla parte dei diritti, se no non mi interessa più far parte di un'amministrazione ed essere un amministratore, significa batterci per ciò che riteniamo e ritengo essere giusto anche a costo di rimanere in pochi. Il diritto è per le poche di fatto, il diritto di avere una buona sanità, il diritto di avere delle buone cure, il diritto di avere un lavoro, il diritto di avere il riconoscimento di tutti questi diritti. Da qui nasce la buona politica. Chi è contro questo sulle che è contro lo studio? Non è contro lo studio. Noi ci batteremo fino al punto, noi faremo questo percorso in maniera intransigente, contro una borghesia che non è rappresentato ovviamente con tanto attivo di legge, ma un certo tipo, è un certo modo di fare politica che fa sì che determinate cose che definiscono il nostro, che stiamo parlando di diritti, non se ne parla. Grazie per l'invito.
bravo e mi fa piacere che si stia riportando il discorso sulle persone, al di là di quelli che possono essere i ruoli, i travestimenti, le maschere e quant'altro. Qui parliamo di persone e di diritti delle persone. E vedo anche il passaggio sul diritto: il diritto infatti non deve essere frantumato, perché quando viene frantumato è uno strumento di potere. Il diritto è tutto e deve diventare da strumento di potere, da baluardo di una società magari vecchia e macerata, deve diventare uno strumento di progresso, come abbiamo già detto. Adesso passiamo sul fatto delle persone. Stavo pensando e voglio condividere questo pensiero, che non è casuale che io non abbia dato dell'onorevole a un padre Sofino, e l'ho trattato come persona al di là di quelli che sono i ruoli istituzionali, così come generalmente faccio con tutti, chiamandoli per nome. E adesso interverrà la mia Marchini, la CIE e Oscarania. Grazie.
Buongiorno a tutti, io non sono giurista, ma sono un politico, sono un ragazzo di 26 anni, per cui il mio intervento non può essere altro che un intervento più personale, più pratico. Io parlo da ragazza lesbica che parla con i gay, che fa parte di una situazione gay, quindi posso dare proprio un rapporto su quello che realmente questo tipo di cose può fare nella vita reale. Spesso si parla di, appunto, prima si diceva di non priorità, sono altre priorità, non vado a mangiare, non arrivo a fine mese, non è il caso di avere dei propri contrasti su queste tematiche, prendiamo del buono. Sono tutte bellissime parole, se non fosse che sfugge il passaggio successivo a quello che è una mancanza di riconoscimento di questi diritti. Sfugge quello che succede a un ragazzo, una ragazza, un omosessuale, quando i suoi diritti non sono riconosciuti, quando è trattato come acquistato, quando è trattato come una persona che io detto non esiste, a meno che non faccia finta di essere omosessuale. A quel punto forse possiamo avere un diritto. Il passo che può fare il comune nel prendere il registro delle intervenzioni civili, il passo che può fare il comune nel dichiarare la creazione delle reti, piuttosto che comunque è un'avventura agli omosessuali, è quello di dare una grossa mano anche nella vita pratica degli omosessuali sul territorio, soprattutto nel territorio come propone, dove non c'è una cilena, noi conosciamo alcuni ragazzi della nostra cilei sono un propone. Il racconto che viene fuori è che la società ha un sesso, e il termine del sesso è quello che è, ignorante in materia, cioè siamo completamente ignoranti di quello che è l'omosessualità, di quello che è essere omosessuali e vivere l'omosessualità in Italia, in Italia, nel mondo in generale. Siamo un'ignoranza tale da provocare una chiusura, un razzismo, perché c'è tutto per avere male, non è fobia. Io ho la fobia dei ragni piuttosto che la fobia degli spazi chiusi. Non posso avere la fobia di una persona che ha una sua vita e che può più vicino nella mia. È un razzismo che porta a sentire come proprio il possesso, il matrimonio, come se fosse un'eresia poter dire che una persona che ha un orientamento sessuale diverso non possa sposarsi. È un'appartenenza, appartiene all'eterosessuale, gli omosessuali dovrebbero trovare un'altra istituzione. Perché? Il matrimonio è un'istituzione mondiale, perché c'è in tutto il mondo, è un'istituzione che riconosce un'unione, è un'istituzione per chiunque, non è un'istituzione per eterosessuali. I transessori da loro, i cinesi faranno un altro, perché loro sono cinesi, per me non sono le cose sue. Avrebbe veramente poco senso, sono delle cose talmente generalizzate, che sono dei diritti che poi porteranno talmente tanti effetti. Per le coppie dello sessuale, esiste il matrimonio, esiste il riconoscimento delle coppie di fatto, per poter avere diritti personali per i figli, anche a momenti in cui non si decide di sposarsi, perché secondo me non vuole prendere l'impegno di vita, ognuno prende le sue decisioni. Per gli omosessuali non esiste niente di tutto questo. Per gli omosessuali ci sono consorzi di coppie che decidono di passare la vita insieme e che non hanno mai riconosciuto il benché minimo diritto. Non esisteranno per bene sentito abbastanza. E non si riesce a capire anche quanto l'istituzione del registro delle economie civili possa avere un passato successivo per le coppie omosessuali. Spesso si parla di poi di vincoli, basi, eccetera, dicendo anche che è il matrimonio, perché per forza il matrimonio, tanto magari non c'è fatto non mi sposate. E quindi, non mi sembra che le omosessuali adesso facciano sforzo di questi grandi amori limitati eterni, di questi matrimoni idilliaci, però il matrimonio c'è. Però quelle coppie che decidono di provare a farsi questa promessa, di vivere insieme una vita, c'è il diritto di provarci, io ho il diritto a provare a fare quello che voglio con mio compagno e di vedere cosa finire. Se ho una compagna, facciamo finta di niente, conviviamo quando non si sa che ne va tanto. Dobbiamo avere dei figli, dobbiamo andare a fare all'estero, e c'è una realtà che non più se io non sono o sono anch'io. Devo farmi dei permessi per andare a prendere a scuola, insomma, una serie di proprio di cose quasi rari, che nella vita delle persone sono talmente per scontate, che si mette in conto tutto quello che viene a mancare una coppia omosessuale, ci si rende conto di quanto si investe in una reazione a catena di questo tipo di razzismo. Perché non è semplicemente il pezzo di carta con la firma, è tutto ciò che ne conserva. E la prima forma critica, l'essere riconosciuti, l'essere guardati e poter parlare la bocca, e poter avere una famiglia, sono tutte le piccole cose. Io adesso non ci sono. Si riesce persino ad avere gestione al supermercato, perché adesso era fondi di dare alla famiglia e non lavorare alla compagna, è successo anche questo. Cioè, siamo veramente al paradosso del pericolo. Si dovrebbe semplicemente rendersi conto che bisogna riconoscere questi diritti, riconoscere le coppie di fatto per quelli che sono, per poter dare diritti base, per poter dare alla società anche le basi per rapportarsi in maniera diversa all'omosessualità, alle famiglie che non piacciono i miei figli, perché così non le comprendono. E non le comprendono per mancanza loro, ma per mancanza della società in generale. Se tutto ciò che mi viene dato è che la politica non si fa perché vediamo. Le leggi non le facciamo perché sarebbe di cattolici. La chiesa dice che siamo malati e che dobbiamo guardare sullo specchio e quasi studiarci molto da soli. La televisione fa vedere solo storie di prostitute o storie di gente che chiama, la vita normale non c'è. L'anno scorso, due anni fa, in realtà uscì una campagna di importare qualcosa che fosse omosessuale. Tutti gli esempi erano una persona che sta morendo con il medico che importa dell'omosessuale, una persona che sta morendo di AIDS che importa dell'omosessuale, e quando questo è in a chi non è importante gli omosessuali. Due genitori con un figlio al parto, cosa gliene porta gli altri sono omosessuali? Perché deve essere una cosa accettata solo nelle estreme conseguenze, solo nelle emergenze. Allora lì, vabbè, nel caso di emergenza allora ci va su sopra, nel che di tutti i giorni non mi dà fastidio. Bisogna semplicemente aprire la mente, e credo che le istituzioni devono rendersi conto di quanto in questo, politica, istituzioni, giornali, tutto quello che ne consegue, hanno un ruolo importantissimo. La società, la cultura si formano e devono evolvere, perché invece di evolvere purtroppo siamo in modello. La gente piuttosto che crisi continua a essere sempre più chiusa e più possessiva della tua vita processuale, pensando che chissà quali mostri vengono dal mondo sessuale, pensando che siano cose assolutamente inconcepibili. E è questo che bisogna fare, ed è per questo che bisogna capire che questi passaggi sono assolutamente non fattibili, dopo con altre cose, ci sono altre priorità, sono essenziali. È essenziale il pane, è essenziale il lavoro, è essenziale la casa, è essenziale poter condividere tutto questo con chi voglio, è essenziale poter andare in ospedale e poter ripartire da chi voglio, senza dover fare una lettera al amico che la persona mi ha detto. Sul libro dei diritti ci sono alcuni esempi di ciò che attualmente possiamo e non possiamo fare. Per poter dire che la mia compagna e la mia famiglia dobbiamo fare un documento in cui dichiariamo di risiedere insieme e che lo facciamo perché ci vogliamo bene, non per dirlo a tutto. Per andare in ospedale e poter dire che signora, voglio lei, non voglio un estraneo, voglio un'infermiera qualsiasi perché mia madre non c'è, devo fare un documento in cui non posso dire che è la mia compagna e quindi non vado anche la mia famiglia, ma devo dire che non posso neanche accettarlo. Poi lo valutano e se vi va, quando si stanno per la mia compagna in casa, sono una serie di stupidaggini che spesso generalmente non si possono fare, ma che perché io devo chiedere la mia persona avrà comunque il diritto di prendere i figli a scuola, avrà comunque il diritto di fare le teste di famiglia, gli sconti di ogni famiglia. Devo fare anche lo stesso per determinare per le coppie il sabato. Ovviamente non si contempla la madre omosessuale. Un uomo e una donna, di qualsiasi età. Se andavi con la nonna andava uguale, però con la compagna o con compagno, la gay e la lesbica, a quel punto lo sconto non c'era più, non esiste più. Questi passaggi che sono totali devono partire da questo. E finché le istituzioni non capiranno che peso hanno i loro silenzi, il loro imbarazzo, il loro rimandare o a che vuol dire le cose, nessuno andrà avanti. Veramente non ci si potrà andare.
Grazie Davide del tuo contributo personale, si sente che si è sentito ovviamente. E adesso passiamo alle conclusioni, le conclusioni saranno fatte da Filippo Sestito, che naturalmente non ha bisogno delle mie presentazioni o della mia presentazione, perché è noto, è arcinoto di lei per le battaglie intelligenti che conduce in questo territorio e di cui io personalmente voglio ringraziare. Grazie.
Grazie a te per la ottima moderazione di questo dibattito. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio le figure tutte qualificate che sono presenti in questo dibattito. È stata una scommessa, lo dico subito. Questo incontro per noi è stata una scommessa durissima, difficile. Sono in questo momento propendo per non generare polemiche ulteriori, visto che ogni volta si parla proponiamo polemiche, ma ostracismi vari abbiamo ricevuto in città, da parte di istituzioni altre. Noi quando abbiamo istituzioni pensiamo sempre ai comuni, alle province, esistono ben altre istituzioni che hanno dei ruoli importanti. Quanto stesse per dire e concentrarmi su una delle istituzioni più importanti, che è la scuola. Presidente, noi siamo visti nel liceo classico come quell'organizzazione che ha lavorato con lei per tanti anni, in quel magnifico periodo che ha contraddistinto una ripresa e nascita culturale in questa città. Le posso garantire che quei tempi sono passati. Le posso garantire che la scuola ha subito un'involuzione dai vertici fino alla base, che è drammatica. I diritti sono diritti e al di là di qualunque cosa noi discutiamo, i ragazzi devono essere messi nelle condizioni di ascoltare. E spesso ciò non accade, come non è accaduto. Io ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio principalmente chi è venuto da lontano, in una terra e in una carattere che ha difficoltà enormi dal punto di vista dei collegamenti. Ringrazio Lavinia che non conoscevo, ringrazio Antonio Giglio, ringrazio Roberto Voglia a cui mi lega un'antica amicizia. Ringrazio Marco Giusto per il suo importante incontro. Noi vogliamo ricordare alcune questioni importanti. Abbiamo voluto costruire questo dibattito su due direttrici principali, sarà brevissimo, sarà un telegramma. È quello di provare a mettere insieme le figure istituzionali che sono deputate a garantire i diritti con le figure della società civile organizzata. Questo altro potere che si sta affacciando e che probabilmente le istituzioni politiche ancora non comprendono, non capiscono, non sanno leggere, che non sono solo le associazioni riconosciute, anche quelle che hanno un profilo forte, un profilo netto, come la mia, come quella che io rappresento, e che sono orgogliose di avere un profilo netto e che dichiarano di avere una dimensione politica alta, dichiaratamente ancorata nella sinistra storica italiana, e che prova a guardare oltre le macerie della sinistra storica. questione che probabilmente riguarda anche la questione dei diritti civili, anzi soprattutto la questione dei diritti civili. Abbiamo provato a unire, dicevo, queste due questioni. A unirle perché innanzitutto emerge la differenza di linguaggio, che per me è importante, che piano piano deve andare a sovrapporsi. Ed è il nostro compito, non più solo di cerniera, ma di costruzione, di costruttore di ponti politici e quindi di avanzamenti normativi a vari livelli, sia comunale che sociale, regionale e nazionale. E io penso che questo incontro abbia avuto questo significato. Io sono felice delle parole che ho letto sul giornale di ieri da parte del sindaco della città, che dichiara che i tempi sono maturi sia per la realizzazione del registro delle energie delle proprie di fatto, sia per quanto riguarda il pensamento biologico della nostra realtà. Sono assolutamente felice, sono, allora, scandisco le parole, constato con amarezza un'assenza alla partecipazione a questo dibattito, escluso l'assessore Giungata, che è andata via, escluso il capogruppo del PD Sergio Porterino, di tutti gli altri consiglieri comunali. Chiedo all'Antonio Scandale, che è l'unico presente qua, quanti siete i consiglieri comunali? 32. Dei 32 consiglieri comunali, io sottolineo questo aspetto, perché qualcuno prima ha detto che la questione della realizzazione delle istituzioni non ha e non deve avere collaborazione politica, ma è un dovere di un consesso come quello di un consiglio comunale. E io qua insisto da tempo sul fatto che dobbiamo smetterla di individuare nell'esecutivo o negli esecutivi, e quindi nel sindaco e nella giunta, gli obiettivi principali e quelli politici. Ma noi abbiamo anche il compito politico e culturale di obbligare, di far crescere la consapevolezza dei consiglieri comunali che il loro ruolo è il ruolo centrale nell'assemblea. E a noi, a loro ci rivolgiamo. E allora loro chiediamo, tramite te, ai tuoi colleghi consiglieri, di partecipare alla vita pubblica di questa città, al dibattito pubblico di questa città, principalmente su un tema come quello dei diritti civili, che non è vero che è un tema divisivo, non è assolutamente un tema divisivo, è il tema dei diritti, ed è il tema dei diritti che è stato cancellato dall'agenda politica da 20 anni nel nostro territorio, e di cui la sinistra porta una responsabilità enorme, enorme. Il tema dei diritti del lavoro, il tema dei diritti civili, e questo è quello che dobbiamo rimettere al centro della discussione. E guardate che siamo qui a questo parterre soggetti differenti che hanno visioni politiche e culturali differenti, ma tutti quanti insieme, uniti testardamente nel tentativo di raggiungere un obiettivo. Noi non molleremo la presa finché il consiglio comunale e la sua giunta non varerà e non produrrà il registro delle coppie di fatto e gli atti e gli elementi consigliari necessari per ciò che riguarda il trattamento di oggi. Noi non lo molleremo, con garbo, con forza, con determinazione, insieme a tutti quanti. E noi, da questo punto in poi, lo dico a tutti i presenti, alle organizzazioni, alle associazioni presenti, non abbiamo e non vogliamo diritto di primogenitura, anche se un diritto di primogenitura va riconosciuto per la situazione Marco Polo che ha posto queste questioni di finanza. Ma noi siamo qui per dire, da oggi in poi, con un passo indietro di tutti, facciamo tutti quanti insieme, ricostruiamo quell'unità necessaria, perché ci serve. Perché senza l'unità necessaria noi non riusciremo a vincere questa come tante altre battaglie. E a noi, e chiudo, questa occasione ci servirà e chiediamo l'aiuto di tutti quanti voi per realizzare in questa nostra realtà finalmente l'arcieri. E noi da qui vogliamo ripartire per dare da associazione, da cittadini impegnati nel sociale, della vita politica e civile di questa città, il nostro contributo associativo per costruire realmente la possibilità di realizzare i diritti per tutti e i diritti civili in questa nostra realtà. E chiedo ai due consiglieri qui presenti di avere sanità. Del PSI, Roberto e Antonio Mizzelli, di insieme costruire anche con le forze politiche, nelle due nostre realtà, poi regionali, processi comuni che possono andare nella direzione del soddisfacimento dei diritti civili, ma non solo, per costruire una visione unitaria di una Calabria disgregata che continua a marciare disunita. E oggi purtroppo questo non è un esempio, dobbiamo da qui ripartire per costruire processi politici comuni, associativi e sulla costruzione di diritti uguali per tutti. Grazie.
Per tutte le persone ai quali si negano i diritti civili. Grazie.